persone da non so quanti anni è durante l'estate d'acqua.
Posso garantire che è peggiorato dal punto di vista estetico e credo che con un aspetto di ipocrisia sottile, anche se forse non priva di qualche legittimazione pratica, tutte le minorie si riducono dai posti, come possiamo dire, eufemisticamente in piedi, nella fattispecie seduti per terra. Quindi, anticipando una modalità ricorrente all'inizio di questi corsi, anticipo che ogni sforzo per tentare di cambiare quest'aula con aria più capiente è da ritenersi frustrato in partenza. La distribuzione delle aule risponde a un esercizio architettonicamente sottile, anzi, meglio ancora, un esercizio di vera e propria ebanisteria. Siamo quindi all'interno di uno specifico incastro e quindi in tutti i sensi e le accezioni della parola, da quelle più rigorose a quelle più familiari, incastrati qui. E quindi questa è la soluzione, non ce ne saranno altre. Probabilmente la cosa è destinata a migliorare per la sazietà che una parte di voi proveranno abbastanza rapidamente per la proposta che vado a illustrarvi. Cortesemente, la segreteria del mio dipartimento mi ha dotato di alcune copie di quel programma del corso che voi peraltro trovate con facilità nel bollettino e nelle sue versioni elettroniche, per cui se credete ve lo trasmetto per tutti gli usi consentiti. Detto questo, ci distanti ancora dall'inizio dello svolgimento della traccia prevista per quest'anno, l'obbligo di spendere almeno qualche parola per illustrare il rapporto tra i contenuti che cominceremo a proporvi adesso e quanto comprensibilmente insiste nello spazio semantico del titolo della disciplina che qui viene impartita. Questo è un corso di teoria della letteratura e sarebbe ragionevole pensare che a questa edizione corrisponda qualcosa di simile ad uno specifico statuto, a qualcosa in altri termini che caratterizzi questa disciplina per una specificità di oggetto e di metodi. Questa è la ragionevole aspettativa che caratterizza un orizzonte d'attesa nel quale le discipline sono tutte, tra virgolette, discipline scientifiche e conseguentemente ambiscono in qualche modo a qualificarsi con uno statuto che possa in qualche modo ricordare quelli particolarmente efficacemente designati che caratterizzano le scienze nell'accezione più corrente. Devo dire, tra l'altro, che sotto questo aspetto le tradizioni di carattere storico e filologico che caratterizzano la tradizione delle discipline umanistiche nell'ambito universitario hanno a loro modo, forse soprattutto per un'esigenza di organizzazione politica della comunità scientifica, definito una serie di fisionomie abbastanza convenzionalmente distinte tra le varie materie cosiddette impartite in ambito universitario. Ecco, probabilmente la teoria della letteratura sperimenta all'interno della vicenda di questa disciplina in università e così diciamo le ultime decine di anni, quelle in cui vive come edizione. Come possiamo dire, gli estremi della dinamica propria di un sapere che eredita la tradizione umanistica. Nel senso che per un verso la teoria della letteratura può essere identificata con un sapere teorico in un senso affine a quello che questa espressione prende in contesti di tipo scientifico, cioè come un sapere che assume la letteratura come oggetto di un'indagine rivolta a definirne positivamente la specifica natura. e questo non tanto come un evento di ordine spirituale, come potrebbe avvenire in una prospettiva di ordine filosofico, o almeno in alcuna eccezione di questa disciplina filosofica, come avviene per l'estetica, ma così come le scienze umane, dalla linguistica alla semiologia, ad esempio, identificano specificità strutturali all'interno di oggetti che loro pertenenti. Indubbiamente esiste un modo di pronunciare la nozione teoria della letteratura che risponde a una forte istanza di oggettivazione del fatto letterario. In questa prospettiva la teoria della letteratura si presenta nel sistema delle discipline che riguardano la letteratura nella forma di ciò che potremmo definire una sorta di luogo di verifica delle proprietà, delle metodologie impiegate nello studio della letteratura. Secondo uno schema nel quale esiste una letteratura, per così dire, in generale, e poi esistono specifiche dimensioni letterarie, per così dire, in giuridiche, le letterature, e una gamma di metodi, da quelli di ordine filologico a quelli di carattere storico. Ecco, non è l'unico modo di intendere teoria della letteratura, e in ogni caso non è quello che io faccio. Ricorro a questa forma preferitiva perché indubbiamente un metodo che grossolanamente è quello che io ho descritto è un metodo pienamente legittimo nelle tradizioni in senso lato teologico e culturale di ciò che si chiama la letteratura, ma non è la via che io faccio. E con il rispetto con cui ovviamente guardo quanto si colloca all'interno di quelle dimensioni, è una via che io tendo ad avvertire come collocata nella vicissitudine di ciò che chiamiamo letteratura, ad un punto in cui la letteratura tende a sparire in una sua consistenza cadaverica, nella quale essa in qualche modo può fare tutta supporto a una serie di rituali disciplinari. Della letteratura si possono fare come dei luoghi. Una parte di questi anche terribilmente deformati rispetto alla natura di ciò che si usa, perché la letteratura come gli esseri umani ha la caratteristica apparentemente di lasciarsi deformare nelle maniere più violente, assurde, così come gli esseri umani sono capaci di sopportare l'insopportabile e di vivere condizioni di affezione, di sofferenza inaudita, di umiliazione impensabile, di sorprendere costantemente l'orizzonte d'attesa della civile conversazione dei loro simili, dimostrando sino a che punto si possa conciliare la vita con l'autore. Anche la letteratura è in grado di farsi usare, di essere costretta a prostituirsi, di farsi fare affetti per essere usata per le necessità, per meglio dire, per le necessità. E conseguentemente di coincidere a volte anche con la propria collocazione in una posizione ideologicamente molto onorevole, con il silenzio apparentemente almeno compatto delle sue più autentiche ragioni. Una delle cose che spesso in università si perde, perché nonostante tutto siamo in un ambiente relativamente conservatore e che conseguentemente diciamo è in grado di esprimere un buon lavoro di manutenzione dei concetti che in qualche modo ha impiegato, una delle cose che non perdiamo è il senso del rischio che attraversa sempre le opere letterarie, che attraversa sempre il cuore poetico delle opere letterarie. Noi tutto sommato in università siamo in un luogo dove se non altro si incustodisce un'informazione vasta. E le possibilità legate all'organizzazione sociale e anche alle tecnologie più recenti, ci consente, rispetto ad altre epoche, di poter avere per tutte le testimonianze della cultura e massimamente per quelle letterarie una apparente cura di poderosa efficacia, nel senso che possiamo stampare di tutto, mettere in rete di tutto, tradurre. E probabilmente noi sulla cultura dei secoli passati abbiamo stoccate in memoria più informazioni di quanto mai in passato si sia potuto avere. Però dobbiamo tenere presente che questa condizione, nella quale pure lodevolmente i materiali letterari vengono, per così dire, salvati, è qualcosa di molto diverso da ciò che possa costituire la loro intrinseca salvezza. I testi delle opere letterarie sono ovviamente cose importantissime, però sono qualcosa di molto meno sicuro, di molto meno certo, di quanto noi non siamo propensi a pensare quando ne abbiamo in mano uno, a volte da una copertina, e in qualche modo certificato per ciò che riguarda il suo testo, dall'opera di un editore, intendo dire di un filologo, che abbia curato le pensate soltanto a un'osservazione banale, ma tutto quanto può accadere in un libro, nelle nostre mani e nella nostra testa. Il fatto che una serie di segni sulla carta siano in qualche modo fissati secondo la volontà ultima dell'autore è qualcosa che risponde ad una finta tutela, o per meglio dire ci mette in evidenza come ogni ambizione di tutela, ogni ambizione di protezione, ogni ambizione di mera custodia, sia essa stessa un rischio. I libri che sono nelle nostre biblioteche possono anche materialmente non essere liberi, o possono essere scorsi senza che essi si aprano effettivamente, o possono anche essere liberi. Ma con l'atteggiamento di chi pensi di stare leggendo semplicemente qualcosa che è già stato scritto e di cui in qualche modo si debba apprendere una serie di cose sulla base del fatto che un complesso di condizioni e convenzioni sociali fanno ritenere che sia bene che ci siano alcuni che sappiano alcune cose su cose che sono state scritte in una passata e le possono eventualmente insegnare all'altro. Ecco, ma tutto questo non è ancora ciò che ci porta al cuore di ciò che è la letteratura, la quale di per sé, per quanto l'attività degli scrittori lavori in moltissimi casi essenzialmente per attenuare tutto il momento che questo comporta, e la sua essenza massima è assoluta assenza di qualsiasi protezione. Un grandissimo autore del Novecento, di cui si sta scoprendo progressivamente l'eccezionale statura di pensatore implicita la sua statura di poeta, per Ferdinando Pessoa, proponeva in una delle sue pagine esoteriche un'interpretazione della nozione di intuizione, latina, come assenza di tutela, assenza di protezione. Interpretazione etimologica guardata, ma di cui ci interessa il contenuto adesso. Intuire vuol dire accettare di essere privi di protezione di fronte all'evento non programmato, non prevedibile, non economicamente gestibile della verità. E quest'ordine di cose, si va di bene, non solo giustifica, ma anzi pretende l'esercizio del rigore, ma pretende l'esercizio del rigore in una forma diversa da quella, tutto sommato, troppo semplice per la sua natura, che sarebbe quella consistente nel istituire un rapporto rigoroso tra una conoscenza e un oggetto. La letteratura ha questo, al fondo, con cui ci chiama, e chiama anche al fondo gli studiosi di letteratura, quando gli studiosi di letteratura non decidono di diventare i suoi secondini, i suoi guardie carcerari. La letteratura fondamentalmente chiama al rischio di un sapere ulteriore rispetto a ciò che noi chiamiamo conoscenza. Chiama in altri termini a un sapere che nella sua essenza non è più un sapere di qualcosa. Non è soprattutto un sapere di qualcosa rispetto al quale noi si stia nella posizione esterna e garantita di osservarlo. È qualcosa che invece emerge esattamente come primaria al cuore di quella stessa esperienza che ci porta verso di essa. Un sapere che in altri termini ci attraversa come qualcosa che ci riguarda massimamente, ma di cui a ben vedere noi non siamo padroni. Al fondo, i testi letterari, quanto più si impongono alla nostra attenzione, quanto più misteriosamente o comprensibilmente ci costringono a tenerli in considerazione. Essenzialmente lo fanno, al di là dei molti strati di interpretazione teologica, con cui possiamo tentare di semplificare questa situazione, perché ci propongono di partecipare attivamente al loro avvenimento. Noi conosciamo i libri, ad esempio, in università, come qualcosa di molto certo, e dobbiamo anche imparare, in parte, perché sono essenziali, per devo dire che poi si chiariranno, tecniche di loro certificazione, come quelle di loro, quelle che ci consentono di dire l'autore ha scritto così e non in maniera diversa, che sono tecniche complesse, di severa applicazione. Ma al fondo la letteratura che ci chiede anche di far questo ci chiede soprattutto di stare nei confronti dell'opera come qualcosa di rigorosamente vuoto, di ulteriore a tutto ciò che di storico noi possiamo ritrovare, di ulteriore rispetto a tutti i piani che noi possiamo selezionare in essi. Perché fondamentalmente essa ci propone di accadere totalmente, integralmente, con lei. La proposta che ci fa in altri termini è una proposta al fondo scandalosa, che è quella di tentare effettivamente l'esperienza del presente, dove l'esperienza del presente diventa una verità significativa, l'esperienza del presente storico. Per niente del tempo che si comunicano nel loro ordine, soprattutto per il giornale, il presente del 2000 piuttosto che del 1999. Ma quel presente in cui realmente la vita accade, quel presente in cui noi non siamo soltanto la prosecuzione di un cascato. Al fondo la parola politica chiama questo, a un posto rigorosamente vuoto. Ma vuoto soltanto perché è vuoto di qualsiasi cosa che possa essere ricorso a un pensiero già pensato, a una vita già vissuta, a qualcosa di chiuso che si possa solo prendere. Quindi è vuoto, accade di tutto. Ragione della nostra disponibilità ad accadere con esso. E da qui sostanzialmente parte quel movimento che fa sì che tutte quelle cose che poi concretamente in questo vuoto dell'opera noi troviamo, segni del tempo, connotati delle epoche, stratificazioni di psicologie,
montagne di segni di significati, diventino tutti importanti, ma non come complessi di cadavere da settimanare, ma come le articolazioni di un gioco che noi giochiamo adesso. Ecco, per questo esiste allora una dimensione, se vogliamo, dell'esercizio teorico letterario, che non procede nella forma della costruzione semantica, di un metodo di immagine, che poi plana su degli oggetti, che devono essere tagliati, fatti a metri, scomposti, e trasformati in una serie di formule. Bensì, assecondando una probabilmente delle più felici, tale moltissime felici risponde alla massima per cui la teoria dovrebbero essere i fenomeni stessi. Si badi, non nel senso che allora la vera teoria sarebbe prendere le opere così come sono e non dirne niente. Anche perché le opere così come sono, teoria innanzitutto, come ovviamente scuserete il passaggio scolastico, implicito nell'etimologia, esercizio del vedere. E forse stare teoricamente rispetto alla letteratura significa essere innanzitutto consapevoli che il nostro puro iniziale guardare non è affatto puro. Leggere come guardare è un'operazione che richiede il più alto vertice di te. Potremmo già cominciare allora a dire che teoria della letteratura è un esercizio che ci consente di vedere la letteratura come letteratura e non come tale. Se voi prendete un qualsiasi manuale che fa opera meritoria, vi sentirete parlare dell'autore tale che reagisce al dall'altro e che anticipa l'altro ancora e che esprime questo e che esprime quell'altro e che dice del suo tempo e anticipa il fatto che un altro si dirà altra cosa e che in alcuni casi è milanesissimo, nell'altro è parigiissimo, nell'altro caso è russo perché russo non si può, mentre invece nell'altro caso è polacco ma di una specie particolare. Tutte cose probabilmente anche giuste, che però probabilmente così significano anche alcuni tra i tantissimi mascherini che agiscono nel nostro occhio. Quindi, in altri termini, teoria della letteratura è innanzitutto consapevolezza del fatto che il nostro guardare la letteratura è un'attività che richiede un eccezionale esercizio per diventare un effettivo guardare. Leopardi, in questo senso, con Sandini a Federico Fleming, di fronte alla suggestione letta intuitivamente in quel caso, di certo minore romanticismo che poteva alludere come a un obiettivo particolarmente elevato di un ritorno attraverso la poesia all'infarto, ricordava che in realtà noi non possiamo tornare dalla parola al basilio. Per ritornare effettivamente all'infarto, per ritornare ad una parola così pura da essere inferiore a qualsiasi senso, non possiamo tornare indietro, possiamo solo andare così avanti da ritornare. Non si può imparare a parlare male come un bambino, per parlare come un bambino bisogna riuscire a parlare benissimo. Una volta che si è caduti nello spazio della scrittura non si può facilmente pensare di ritornare. C'è l'unico modo perché questa prigione di Dio si sciolga e ci lascia liberi. Occorre scrivere incredibilmente bene. Nell'orizzonte del linguaggio noi abbiamo soltanto una possibilità per reagire positivamente alla sensazione che le parole al fondo mentano, che è quello di portare la nostra attività ai confronti del linguaggio a un punto tale da sciogliere la nostra soggezione, sapendo che sciogliere la soggezione da sciogliere quella che ci fa credere di essere qualcosa molto preciso, molto preciso, mentre a volte tutto ciò che noi pensiamo essere semplicemente ciò che la nostra soggezione ha bisogno di pensare. Quindi esiste un esercizio che potremmo chiamare teorico, che è innanzitutto esercizio di consapevolezza di tutti i film, di tutte le riduzioni, di tutti i movimenti, che sono impliciti in un nostro vedere, ingenuo ma non puro. Dire che la teoria dovrebbero essere però noi stessi, qui andrei qua dentro, significa dire che il nostro vedere deve diventare quel vedere in cui i fenomeni possano effettivamente avvenire. Walter Benjamin, ricordando, riprendendo Platone, potrebbe ricordarci che sono le idee a salvare i fenomeni, che sono un superiore esercizio del vedere. Oggettivo, anche se bisognoso, più che mai, dell'attività singola di un soggetto. Quindi, uno sguardo teorico alla letteratura è ad un tempo stesso un esercizio di padronanza e un esercizio di spossessamento, dove si tratta di vedere sempre di vedere sempre bene, ma di non pretendere di essere padrone, nel senso violento e possessivo, della propria visione. Qualcosa di simile a questo sul piano di una teoria dell'esercizio creativo è quanto è stato proposto all'inizio del nostro secolo da un grandissimo critico e intellettuale austriaco del Svizzera, cui si conserva una venerando ricordo, ma tendenzialmente si fraintende la proposta, il maestro di ciò si chiama critica stilistica, il quale proponeva che ci si avvicinasse all'opera sino al punto in cui qualcosa scattasse e da quel punto fosse l'opera a parlare attraverso di noi che ne parliamo. Era un atteggiamento che è stato spesso tacciato di spiritualismo commerciale, di psicologismo e quant'altro. Non abbiamo adesso la possibilità di parlare di Spitzer, però in realtà potete credermi sulla parola o ritenere semplicemente che questa affermazione sia se non altro sintomo di ciò che dice. In realtà in questo atteggiamento parlava un'altra considerazione. Parlava cioè la consapevolezza del fatto che l'opera d'arte non esiste se non nell'apertura del rischio di chi accetta che essa non sia semplicemente già costituita e che proprio per questo sa anche di non essere egli stesso totalmente prescindibile rispetto al suo avvenimento. Cioè, in altri termini, occorre per così dire attribuire all'opera d'arte la sua serietà. Si potrebbe dire perché questa affermazione? Perché noi siamo spesso abituati a ritenere che insomma ciò che avviene, come si legge in un campo molto comune, li si può leggere con interesse, li si può leggere con passione, ma insomma, dopodiché il libro si chiude, le cose vanno come vanno, indipendentemente dal fatto che non si sia lì. Non è esattamente. Per cui un altro esercizio che forse è sta nel trovare la letteratura ovunque effettivamente essa operi, sapendo che essa si attraversa a lungo più piani e lungo più tempi. Tra poco noi cominceremo a parlare del Bishop e sostanzialmente quindi a parlare di uno di quelle opere hanno la singolare caratteristica di essere note, forse soprattutto di essere note, a coloro che non l'hanno letto mai. Forse non molti hanno letto Don Chisciotte, ma l'immagine di Don Chisciotte di Rovina, di Santo Padre, è quella sì, infinitamente pervasiva. Quasi tutti sanno chi è Don Chisciotte, anche se forse non molti sanno effettivamente che cos'è quel romanzo di Cervantes che ci ha consegnato questo personaggio. Wittgenstein era solito dire che le parole dei poeti ci colpiscono per la facilità con cui improvvisamente si dimostrano capaci di fornire parole ad un sentimento che nella nostra esistenza resterebbe altrimenti inutile. La capacità di prendersi alle spalle, di farci sentire che si sta parlando esattamente di noi. Badi, penso che Wittgenstein sarebbe d'accordo, non di noi come entità sociologica, ma neanche come psicologia, di noi esattamente come ciò che va al di là di ogni connotato psicologico, di ogni visione storica, di ogni psicologia, ma di noi come simbolo. Noi come assoluta specificità e irriducibilità di questo. Di noi, così come noi siamo noi, al di là di tutto ciò che si può dire di noi. Al di là di tutto ciò che si potrebbe di noi spiegare, che sia la vita, un psicologo, un prete, un caro amico, un biografo. Al di là di tutto ciò che altri o noi, nella posizione di altri, possiamo dire di noi stessi, qualcosa che evidentemente non ha più l'aspetto di un oggetto più sottile sotto altri oggetti più spessi, qualcosa che non è più un oggetto, siamo esattamente noi, con ciò che c'è di massimamente nostro, che è il nostro non essere oggetto. Noi abbiamo in genere l'abitudine a pensare a noi stessi, ma commettendoci nella posizione di qualcun altro che ci guardi, diciamo. Siamo più abituati a dire di noi stessi moltissime cose che si possono dire di altre cose. Ciò che cade costantemente fuori dal nostro campo visivo è la fibra del nostro vedere, la qualità del nostro stesso occhio. È ciò che non può ridursi alla nostra oggettivazione, ma che non per questo non riguarda la noi, il nostro conoscere, non riguarda la solo che è qualcosa che per essere colto non ha tanto bisogno di essere definito con il concepisce un tavolo o una borsa, ma dà bisogno di essere, userò questa espressione, artisticamente vissuto. Ha bisogno di uno stile, ha bisogno di una pratica, di una modalità dell'intelletto e del linguaggio. La caratteristica è quella di non poter essere vivo, ha un problema risolto. Per questo profilo la letteratura non ha mai un problema risolto. E conseguentemente la conoscenza della letteratura al suo cuore ha una vocazione a non compiersi. Ma si pare che questo non significa, essa non possa anche essere perfetta. Nel senso, caro a Spinoza della nozione di perfezione, quando nel Demente, libro secondo dell'Etica, Spinoza si dice, la perfezione è la realtà per il Demente, la perfezione e la realtà sono la stessa cosa. Ma la realtà per Spinoza non è qualcosa di già finito, di già concluso, qualcosa che c'è stato. La realtà è qualcosa che eternamente accade adesso ed è perfetta proprio perché non è finita. Conseguentemente in questa prospettiva l'esercizio della letteratura vorrebbe essere un modo in cui la conoscenza della letteratura non diventa una maniera di sbarazzarsi.
questo è un modo per evitare di dire adesso abbiamo studiato abbastanza questo libro. Forse lo si è studiato abbastanza, ma quel libro non era per essere studiato. Non soltanto per questo, quantomeno. La teoria della letteratura serve a continuare a vedere e non a pensare di aver già visto. È un contromovimento rispetto alla riduzione della letteratura a qualcosa da archiviare. L'esercizio manualistico, ad esempio, è, ripeto, con tutte le sue legittimazioni, che sono legate a discorsi che forse faremo andando avanti immaginalmente, al nostro argomento che ci consentirà di parlare di qualche cosa, uno dei luoghi per eccellenza di queste sostituzioni. Quando voi leggete un manuale di storia della letteratura, leggete tutta una serie di opere che non leggerete mai. E lì imparate cosa dirne. Cioè, dovete leggere un manuale per parlare di una parte generale, di storia, di tutta, perché poi c'è questo. Vabbè, ci sono tante cose, tante opere, e sapete che ciascuno di esse bisogna capire qualcosa. Indipendentemente, infatti, vedete mai qui. Ora, questo esercizio non è del tutto inutile, perché sostanzialmente ha la stessa funzione che hanno le carte geografiche o le mappe in montagna rispetto a quei percorsi che noi possiamo compiere, che non sono tutti, ma che è bene sapere proprio che noi compiamo, percorriamo soltanto alcuni percorsi tra i molti. Un grande autore che una volta piaceva ai giovani, ma con un tempo i giovani cambiano, ma forse non piace più ai giovani, che era Tolkien, aveva una particolare felicità nella sua pagina di alludere a un'infinità di storie che accadevano contemporaneamente a quella che gli narrava, ma per così dire ai lati, con una strada dalla quale si dipartano tantissime strade. Noi non le percorreremo tutte, ma forse è importante sapere che quella che stiamo percorrendo è semplicemente una realtà. Quella sorta di elenchi e codici che sono i manuali del territorio della letteratura hanno questo modo. Ci fanno essenzialmente sentire la vastità della foresta di cui noi possiamo parlare. E ciascuno di quei volumi potrebbe paradossalmente aprire qualcosa di molto interessante. Forse adesso la metafora dovrebbe essere informatica, potremmo fare un'infinità di finestre. Ciascuno dei quali potrebbe aprirne altre. Pensate soltanto a quante grandissime letterature noi abbiamo anche poco dimenticato. Probabilmente per una gran parte di ciò che occupa il pensiero contemporaneo ci sono, non so, grandi cose anche vicine a noi, come tutta la letteratura mistica propria della Siria cristiana. Tantissima tradizione persiana di epoca di contesto scientifico di eccezionali interessi, mistici e filosofi malesi o indiani che hanno prodotto letterature vaste per numero di pagine scritte quanto le nostre e di una somiglianza di una ricchezza linguistica non certo inferiore. In realtà, procedendo così, non potremmo andare per una dilatazione vastissima. È chiaro che non possiamo pensare positivamente di conoscere tutte queste cose, di imparare tutte le lingue necessarie a leggere. Probabilmente però non sarebbe male avere qualche elemento che ci consente in qualche modo di sentire, attorno alle parole che siamo in grado di ridirci, il crociare di tantissimi idiomi, di tantissime altre parole. Se non sono immediatamente parlanti per noi è solo per un limite di nostra potenza, è solo perché non siamo più bravi di quanto siamo, cosa da accettare con molta serenità, ma non con particolare orgoglio. In genere non bisogna mai lamentarsi proprio di essere umani, perché lo siamo, l'essenziale non essere orgogliosi. Ciascuno di noi non sa la più parte delle cose che gli servirebbero per capire quello che vuole capire. Non è il caso di ammazzarsi, però non è il caso di pensare che sia bene così. Un esercizio teorico aiuta anche, come possiamo dire, a stare in bilancia tra una giustificazione di sé e l'opportunità di non prendersela troppo comoda. Bene, conseguentemente quindi noi andiamo in direzione di una teoria della letteratura che evidentemente tende a costruirsi contemporaneamente attraverso l'emergere come necessario della letteratura nella parola a cui è affidato il pensiero. E che accade? A volte non tanto quando i filosofi parlano della letteratura, ma quando la letteratura si impone alla parola di filosofi. Che è un evento che capita spesso, che si sposa spesso con quella forma di elaborazione del pensiero filosofico che cerca come modalità del proprio rigore modi che potrebbero sembrare che sono letterari. Ci sono spesso pensatori che per poter aderire al loro progetto di rigore devono compiere un'operazione che apparentemente contrasterebbe, cioè ricorrere alla metafora, ricorrere all'immagine, ricorrere al costume. Ma questo sembra iscritto nel corredo cromosomico della filosofia di Platone. Questo gioco platonico è un gioco difficile da semplificare una volta per tutti. Parleremo nella seconda parte del corso di appunto dedicato ma soprattutto ciò che adesso attualmente è che allora questo esercizio teorico letterario opera innanzitutto attraverso le opere, attraverso cioè quella dimensione delle stesse opere letterarie in cui le opere si cultivano per così dire spontaneamente sul problema dell'essere stesso della letteratura, dove appunto riprendendo la massima italiana sono effettivamente erano. In altri termini, c'è un aspetto teorico che è proprio della letteratura stessa. La stessa opera letteraria può diventare narrazione futura della natura stessa e del destino stesso della letteratura. Come in parte si capisce, è un po' questo il criterio con cui si è identificato il primo punto proposto del programma di quest'anno, che riguarda il Chisciotte di Cervantes, ma riguarda il Chisciotte di Cervantes, come si sa tutti, in una prospettiva diversa, più che legittima ovviamente, che caratterizza gli storici della letteratura, quello che potrebbe essere in questi casi.
Ovviamente che caratterizza gli storici della letteratura, come potrebbero essere in questi casi gli storici della letteratura spagnola. Ovviamente potrebbero sapere su questo argomento molto più. Perché in questo caso il Chisciotte viene appunto assunto non nella previsione di costruire un corso che almeno per grandi linee esaurisca problemi di interpretazione storica o filologica del Chisciotte, ma assume essenzialmente il Chisciotte come un'opera teorico-letteraria. Non nel senso che io voglia dire che il Chisciotte è un'opera che ha come suo obiettivo fare teoria della letteratura, ma che il Chisciotte è essenzialmente un'opera che nel fare se stessa, questo è ovviamente ciò che deve fare, fa continuamente per il livello del tempo. E conseguentemente è un'opera il cui ripercorrimento pone a contatto con una somma di situazioni e di problemi che sono tra i più significativi che si possono incontrare assumendo la letteratura come un certo tipo. Questo anche perché il Chisciotte inanella, connette, struttura elementi significativi di vicende culturali che sono tra le più importanti di quelle che intessono la vicenda e della nostra modernità e di ciò che la nostra modernità assume e rielabora da secoli passati. Parlando del Chisciotte, cioè, si va letteralmente a sbattere sulla più parte dei grandi crinali concettuali, categoriali, di cui è intessuta l'autointerpretazione moderna nella nostra esperienza. E soprattutto ci si va, per così dire, a sbattere, in un certo senso, sempre dal loro rovescio. Dalla parte immersa, nascosta, in ombra. Il Don Chisciotte è anche un grande concentrato e non prese dalla nostra vicenda storica. Un gioco nel quale le forme dell'esperienza che abbiamo vissuto hanno sempre in controluce le possibilità che queste scelte hanno scartato. E soprattutto, operazione decisiva, se posso anticipare quello che può essere già un pezzo di una conclusione, il Chisciotte di Cervantes ha una qualità intellettuale eccezionale. Riesce a proporci il gioco delle forme della relazione interumana senza assumere mai il punto prospettico di quella loro giustificazione che quasi sempre coincide con la dissimulata violenza che ne fa anche un atto di sopraffazione, l'esito di un esercizio di forza. Cioè, se è vero, come altri hanno detto, che la storia è sempre il punto di vista dei vincitori, Cervantes è forse uno dei massimi maestri di uno sguardo che non è mai lo sguardo di un vincitore e che conseguentemente non ha mai la caratteristica dello sguardo del vincitore, che è quello di mentire sulle ragioni della propria storia. Uno sguardo che non nasconde, uno sguardo che non riduce, uno sguardo che conseguentemente non toglie la possibilità di iniziativa alle intelligenze che si rivolgono al suo spettacolo. Cervantes è tra gli scrittori che offrono di più possibilità al lettore di avere un rapporto interattivo, come si dice adesso. E proprio per questo è uno degli autori che consente di meno di essere riportato forzosamente a un punto di vista unico. Proprio perché uno dei modi con cui è ragionevole sviluppare questo discorso consiste nel passare attraverso alle manifestazioni della forza del Chisciotte all'interno di pagine che non sono quelle di Cervantes. Probabilmente quest'ultimo passaggio, questa difficile identificabilità di un punto di vista unico del Chisciotte, meglio la sua assenza, forse può esserci inizialmente comunicata da un passo di una delle riflessioni probabilmente più ricche, più coinvolte, più genialmente autonoma da qualsiasi esercizio meramente di letteratura secondaria che siano avvenute sul Chisciotte, che è, in questo caso va detto dolorosamente, dobbiamo citare questo autore, di un suo conterraneo. Intendo dire José Ortega y Gasset, il filosofo di eccezionale portata del nostro secolo, sto per dire, del secolo passato. Chi come me è nato nella prima parte del secolo passato, ha mantenuto dei vizi, insomma, guarda, soprattutto indietro forse. Ma, dicevo, autore che tra l'altro ha un suo diritto di primazia sul Chisciotte, perché è probabilmente colui che riesce a interrogarsi al meglio sul rapporto tra Don Chisciotte e il destino della Spagna. Ma lo fa in coerenza con la sua altissima statura intellettuale, sapendo che questo destino spagnolo del Chisciotte può chiarirsi soltanto se in qualche modo un esercizio di riflessione sul Chisciotte diventa un esercizio di riconoscimento dei suoi motivi di effettiva universalità, dove l'universalità non significa genericamente o poi ipocritamente altissimo valore riconosciuto da tutti, ma capacità di parlare veritieramente a tutti e della vicenda di tutti, non astrattamente, concretamente della vicenda di tutti. Ortega y Gasset pensava che la sua Spagna fosse una realtà marginale in Europa, ma che la sua Spagna fosse anche la portatrice di quello spicchio di verità che all'Europa mancava per essere compiutamente se stessa, marginale e indispensabile. E così nelle sue Meditazioni del Chisciotte, che è un testo, come possiamo dire, squisitamente filosofico e squisitamente letterario al tempo stesso, dove si parla e si dice di tutto alla luce di Cervantes, che si parla e si dice di tutto in compagnia di Don Chisciotte. Leggiamo. Il caso del Quijote es en este como en todo orden verdaderamente rappresentativo. Habrá un libro más profundo que esta humilde novela de aire burlesco, y sin embargo, ¿qué es el Quijote? Sabemos bien lo que de la vida aspira a sugerirnos. Las breves iluminaciones que sobre él han caído proceden de almas extranjeras, Schelling, Heine, Turgenev, claridades momentáneas e insuficientes. Para esos hombres era el Quijote una divina curiosidad, no era como para nosotros el problema del su destino. Spagnolo molto trasparente, ma comunque per comodità traduco. Il caso del Chisciotte, come in ogni ordine, veramente rappresentativo. Ci si troverà mai un libro più profondo di questa umile, di questo umile romanzo dall'aria burlesca? E tuttavia, che cos'è il Chisciotte? Sappiamo veramente bene ciò che esso si propone di spiegarci della vita. Le brevi illuminazioni che sopra di esso sono cadute, che si sono avute su di esso, nascono da anime straniere, Schelling, Heine, Turgenev, momenti di chiarore limitato e insufficienti. Per questi uomini, per questi autori, il Chisciotte era una divina curiosità. Non era, come per noi, nosotros qui spagnoli, il problema del suo destino. Seamos sinceros, el Quijote es un equívoco. Todos lo admitiramos de la elocuencia racional, no han servido de nada. Todas las rebuscas eruditas en torno a la vida de Cervantes no han aclarado ni un rincón del colosal equívoco. Se burla Cervantes, ¿y de qué se burla? Lejos, sola en la abierta alienada manchega, la larga figura de Don Quijote se encorva con un signo de interrogación. Y es como un guardián del secreto español, del equívoco de la cultura española. ¿De qué se burlaba aquel pobre caballero desde el fondo de una cárcel? ¿Y qué cosa es burlarse? Es burla forzosamente una negación. Ovvero, siamo sinceri, il Chisciotte è un equivoco. Tutti i tirambi dell'eloquenza nazionale non sono serviti a niente. Tutte le ricerche erudite a proposito della vita di Cervantes non hanno chiarito nemmeno un angoletto, un angolo di questo colossale equivoco. Se burla Cervantes, burlarsi, cioè si prende in giro Cervantes, si prende gioco Cervantes. Ma di che cosa si prende gioco? Solo nella aperta, sterminata pianura della Mancia, l'alta figura di Don Chisciotte si curva come un punto di domanda. ed è come il guardiano del segreto spagnolo, dell'equivoco della cultura spagnola. Di che cosa poteva prendersi gioco quel povero Alcabalero, sì, sostanzialmente qui il riferimento è a Cervantes, chiuso in carcere mentre aveva cominciato a concepire il Chisciotte, al fondo di un carcere. E che cos'è prendersi gioco? E questo giocare è per forza una negazione? Non esiste libro alcuno cui opporre allusione simbolica, se al sentito universale della lira sia tan grande. E sin embargo, non esiste libro alcuno in che hayamos menos anticipaciones, menos indicios para su propria interpretación. Non esiste, con questo termine una citazione, alcun libro in cui il potere di allusione simbolica al sentimento universale della vita sia tanto grande. Ma, tuttavia, non esiste alcun libro in cui troviamo meno anticipazioni, meno indizi per la sua stessa interpretazione. Cosa ci dice essenzialmente qui Ortega? Ci parla del Chisciotte come di un testo che per un verso appare densamente filosofico. Nessun libro, dice, contiene altrettante allusioni simboliche, poi vedremo meglio cosa, come utilizzare questa espressione, al sentimento generale della vita. Ma nessun libro, dice, contiene meno tracce che ci portino a montare un discorso su questo. Si potrebbe dire, usando espressioni un po' di comodo, ma per intenderci, non c'è un libro così filosofico come Chisciotte, eppure non c'è un libro che sia meno concettoso, meno intellettuale, per così dire, del Chisciotte. Quindi qualcosa che è destinato a far pensare i filosofi, a far pensare filosoficamente, ma che di suo non ha nessun tono filosofico. E non conterrebbe nemmeno nessuna traccia, nessuno spunto, come dire, chi volesse trovare una filosofia di Cervantes avrebbe da, così, da comprometterci i denti in definitiva, no? Cervantes non filosofeggia, non ci dà apparentemente spezzoni di speculazione filosofica destinata a ritornare nel nostro discorso come interpretazione filosofica di Cervantes. O per usare un'espressione ancora più forte, non c'è dietro una filosofia. L'espressione c'è esserci dietro una filosofia spesso viene usata a proposito dei testi letterari alludendo a qualcosa di assurdo, cioè che un'opera letteraria sia la messa in gingheri di un libro di filosofia che si è rinunciato a scrivere. Quasi mai una grande opera letteraria è questa. Si può dire, casomai, che in un'opera letteraria c'è davanti una filosofia, nel senso che essa stessa dà da pensare, chiede che si pensi e promuove il pensiero in una direzione che ha indubbiamente ragione e radici in una consanguineità con molti elementi della sua struttura, con molti elementi della sua tessitura, ma di per sé sarebbe una via abbastanza sbagliata ridurre un'opera letteraria a una precostituita filosofia di cui essa sarebbe soltanto un rivestimento. Il rapporto è diverso. L'opera letteraria, con la ricchezza delle sue articolazioni, chiede alla filosofia uno sforzo ulteriore, ha una sua vocazione a risolversi in questo senso in filosofia, ma non a ridurvisi. Il rapporto tra la letteratura, la poesia e il pensiero è un rapporto espansivo, non riduttivo. Abbiamo perso il senso di questo rapporto se diciamo quest'autore non fa altro che pensare questo pensiero. Il suo rapporto col pensiero non sta nel ridursi a un pensiero, ma nel far pensare, che è un'altra cosa. Sotto questo profilo, ciò che abbiamo appena detto, stiamo appena dicendo, di Cervantes, perché l'autore più moderno lo ritroviamo ad esempio in un autore come Kafka. Raramente un autore come è avvenuto per Kafka è stato preso come spunto, passaggio obbligato, luogo di meditazione dai filosofi. Però chiunque abbia letto Kafka sa che si tratta di un autore che scrive frasi brevi, quasi sempre ci propone raccontini, e lo fa usando un tedesco che è quello del panettiere o del macellaio. Apparentemente niente di più lontano da ambizioni concettose. Apparentemente. Cosa c'è invece probabilmente? Beh, Kafka senz'altro la capacità di collocarsi per virtù propria in tutti gli angoli oscuri che si producono nella giuntura di un pensiero con un altro. Il che lo rende non a caso un autore che spesso chiede al pensiero di riaprire la sua consuetudine con degli abissi. Il che spesso il pensiero riconosce come un ottimo esercizio. Ecco, qui però Ortega non ci dice soltanto questo. Ci propone da par suo un'immagine per eccellenza ispanica, perché si proietta sullo sfondo solo spagnolo di una imponente tabula rasa mesettaria, la grande pianura della Mancia. Borges diceva non a caso, chi ha letto La ricerca di Averroè può ritrovare la lettera di questo pensiero, che nella grande immensità desertica della meseta spagnola tutte le poche cose che vi accadono acquisiscono come il valore di qualcosa di unico e di eccezionalmente significativo. Un albero in un'immensità deserta diventa un poderoso enigma, e chiunque abbia presente la grande pittura della Spagna del siglo XIX, devo dire ovviamente Velázquez sul Barán, Murillo, adesso mi veniva in mente pittore meno noto Alonso Cano, Wallace Leal, ma insomma sa che si tratta spesso di una grande pittura che ci propone uomini o donne sole su di uno sfondo in cui quasi ogni connotato tende a sparire, quasi sempre santi e maciati, sante trafitte dalla loro necessità di fare le sante, grandi, letteralmente grandi interrogativi su di uno sfondo cancellato, che volendo si può leggere senz'altro come un elemento altamente autointerpretativo di una Spagna contemporaneamente grande e imperiale e dedita in un certo senso alla perpetuazione di una propria vocazionale miseria. Sì, una Spagna in qualche modo con cappelli, con grandiosi pennacchi e i piedi sempre in una polvere che è anche melma, che è anche sterco, si fa proprio quella Spagna odorosa di polvere, di legno e di stalla, che era in qualche modo l'odore della Spagna fino a 20-25 anni fa, prima di una poderosa e per molti versi meritevole ripulitura grande europea. Ecco, indubbiamente questa tabula rasa, che è la pianura della Mancia, produce, sembra quasi uno spunto di mitologia cabalistica, ma non mi sosterrò per il momento su questo, dal proprio nulla un punto interrogativo, e il punto interrogativo è la figura di Don Chisciotte. Tutti voi probabilmente avete da qualche familiarità con raffigurazione grafica di Don Chisciotte. Probabilmente prima o poi vi sarà capitato di fronte il Don Chisciotte per eccellenza, quello di Gustave Doré, grandissimo illustratore ottocentesco, no? Doré, illustratore della Divina Commedia, della Bibbia, e anche del Don Chisciotte. Quindi il cavaliere appunto della trista figura, altissimo, magrissimo, qualcosa che ricorda in qualche modo una figura del Greco, a un passo dalla smart realizzazione, e che in questo caso, curvandosi, produce un segno di domanda. Don Chisciotte, cavaliere errante in questo popolato nulla che è la Spagna, come una sorta di grande segno di domanda. Il grande segno di domanda, il grande segno di domanda qui riguarda indubbiamente il destino della Spagna, dove il destino della Spagna ovviamente non significa cosa ne succederà banalmente, ma significa qual è il rapporto tra la forma delle vicissitudini che la riguarda e una sua essenza, per così dire, universale. Il predestino qui si intende contemporaneamente la forma di una storia, ma anche il suo senso. Qual è il senso della Spagna? Sì, però sintomaticamente questo punto di domanda è stato assunto come tale, prima di Ortega, dice lui stesso, da anime straniere, che hanno prodotto momentanee zone di chiarezza, di lucidità, di limpidezza, certo, solo momentanee, ma hanno riconosciuto questo punto interrogativo. Questo punto interrogativo che è esattamente ciò che fa sì che un romanzo in cui non c'è nulla di filosofico produca ciò che c'è di più filosofico, cioè un'interrogazione. Un'interrogazione. Don Chisciotte come grande interrogazione. Ora però Ortega qui tra le indicazioni organizzative ce n'era un'altra. Io in genere tradizionalmente, almeno che il mio pubblico residuo non mi chieda di farlo, non faccio pause tra la prima e la seconda. Produco cioè un'ora e mezza, congiungendo i due o tre quarti d'ora, direzione filata, in modo da terminare a mezzogiorno e da consentire a coloro che ne abbiano bisogno più agio nei trasferimenti. Visto? A mia questa è sempre stata la scelta, visto che questa è una facoltà articolata su due sedi, è possibile che chi termini una lezione a mezzogiorno sia più comodo ad arrivare dove deve andare a seguirne un'altra, se io termino proprio a mezzogiorno invece che a mezzogiorno un quarto, facendo una pausa in mezzo. Mi sono comportato così oggi, se non ci sono richieste opposte io vado avanti. Ecco, lo dico perché mi sono accorto che la prima ora era passata da abbastanza tempo e non avevo fatto una pausa senza avvertirvi che non l'avrei fatta. Dicevo appunto, ma Ortega qui ci sta parlando anche di altro, e su questo probabilmente dobbiamo cominciare a intrattenerci sin d'ora. Perché Ortega ci ha soprattutto messo in evidenza, al cuore di questo punto di domanda, un esercizio, una pratica, che sembrerebbe essere anche nelle identificazioni critiche di chi lo ha preceduto, l'elemento caratteristico del Don Chisciotte, il burlar, insomma la vocazione comica, parodistica, satirica, qui poi ovviamente si può muoversi in molte direzioni si sono mossi, se vogliamo ironica, dove ovviamente col termine ironico si mette in campo una delle parole chiavi tra le meno facilmente interpretabili e spesso tra le più equivocate di ciò che filosoficamente chiamiamo il romanticismo. Ironia è una delle parole chiave per il romanticismo, è anche una di quelle più equivocate a proposito della tradizione. Ma certo, di diverse di queste anime straniere, Schelling, Heine, indubbiamente avevano colto nel burlar di Cervantes ciò che loro intendevano per ironia. Cioè, prendiamone soltanto questo piccolo spicchio per il momento, una capacità del pensiero di balzare sempre al di fuori della configurazione appena presa. La capacità del pensiero di restare in movimento, staccandosi dai propri contenuti, staccandosi dalle proprie configurazioni. Qualcosa che in altri termini ci richiama al gioco vertiginoso della riflessione. La riflessione che, come si sa, in quel contesto ha come sua caratteristica quella di essere il pensiero che assume se stesso come oggetto e che non a caso si segnala come uno splendido servo sistema della filosofia, ma mai come l'essenza della filosofia. Ecco, ciò che non a caso giustamente compie qui Ortega è mettere un ulteriore punto di domanda su che cosa significhi questo burlarsi. Cioè Ortega mette a fuoco che in realtà al cuore del Chisciotte sta un'operazione, sta una pratica, e che una vasta tradizione di lettori, da quelli più antichi a quelli più per lui moderni, di l'imitazione del Chisciotte sono degli anni 10 del secolo passato, ha più o meno convenuto, seppure con significati diversi, di decidere che insomma il proprio Don Chisciotte era appunto questo burlarsi, questa dimensione di gioco comico. Ma si chiede immediatamente a Ortega, ma cosa vuol dire questo burlarsi? C'era poi così tanto da ridere nella vita di Cervantes? Come voi sapete più o meno della biografia di Cervantes, insomma, come possiamo dire, si parla magnis, come diceva Ovidio, una vita spericolata, soprattutto nel senso delle disgrazie, e una vita riarsa e smangiata. Figure tutte che ritroveremo quando a lungo, quello bene aperto, sosterremo sul prologo del Chisciotte. Perché quando Cervantes presenterà nel prologo del Chisciotte la sua creatura, il romanzo, il Don Chisciotte, se lo presenterà come un figlio mal riuscito, magro, denutrito, sbilenco. E questo perché i figli non possono che assomigliare ai padri. E Cervantes, che ce lo propone, è essenzialmente un uomo segnato dalle privazioni, dagli stenti, dalle mutilazioni. Non a caso si chiede, Ortega, aveva così tanto da ridere Cervantes quando si trovava in carcere, cosa che gli capita spesso, e comincia a concepire il Chisciotte. Non c'è molto da ridere, effettivamente, no? E quindi dovremmo probabilmente cominciare a escludere una versione troppo semplice di questo burlarsi. Sommato, sì, l'esperienza della carcerazione per Cervantes fu esperienza, come possiamo dire, ricca e dura. Qualcosa per motivi storici gli venne risparmiato, come ad esempio la trasformazione di questi episodi della sua vita in un musical americano intitolato The Man of the Mancha, di cui esiste anche una pregevole versione cinematografica, vedete, con Peter O'Toole che fa Don Chisciotte e Sofia Loren che fa Dulcinea del Toboso. Non è male, effettivamente, in definitiva. Come dire che sostanzialmente non si smette mai di essere carcerati. Ecco, ora, la peculiarità allora di questa interrogazione opera esattamente nel senso di quella che potremmo definire una posizione dell'esercizio comico burlesco di Cervantes nei confronti di un'infinità di altre cose che rendono questo gioco un gioco serio. Questa è una posizione antica, forse voi ricorderete, non è un'anticipazione della seconda parte del corso, ma può essere utile anche così. Sapete, a ben vedere, detto in maniera molto rapida, il contrasto tra Platone e i sofisti si potrebbe anche riassumere in questi termini. I sofisti ritengono che il linguaggio sia un puro gioco. Platone è convinto anche lui che il linguaggio sia un gioco, solo che ritiene che sia un gioco serio. Gioco serio vuol dire che la verità non è indifferente. I sofisti si vantavano non a caso di poter sostenere qualsiasi tesi. Una tesi è quella contraria, a seconda del tornaconto. È vero, il linguaggio è un gioco, ma così si esclude la verità. Platone inaugura a suo modo la filosofia, riconoscendo la serietà del gioco, in maniera diversa da come già avevano fatto alcuni dei grandi presocratici, Pasprototo e Eraclito. Il gioco è serio quando? Beh, sostanzialmente quando si è in gioco, quando si è totalmente in gioco. Un gioco è un gioco totalmente serio. E non c'è forse maggior serietà di quella di riconoscere che siamo totalmente in gioco. E allora che cosa rende così serio il gioco di Cervantes? Questo è indubbiamente un interrogativo cospicuo. Non era sfuggita, non a caso, ad un autore di cui spesso non si attribuisce finezza, forse perché in genere si è occupati a tentare di sopravvivere alla sua forza logica. Intendo dire Hegel, il quale in una pagina dell'Estetica dedicata al rapporto tra simbolo ed enigma ci riserva un passaggio di questo tipo. Il simbolo vero e proprio è in sé enigmatico, in quanto l'esteriorità con cui un significato generale deve venire ad intuizione rimane ancora distinta dal significato che essa deve rappresentare. Non spaventatevi, contrariamente a quanto si pensa, Hegel è buono. Per cui sorge sempre il dubbio in che senso vada presa la forma. Ma l'enigma appartiene al simbolismo cosciente e si distingue subito dal simbolo vero, e proprio per il fatto che il significato è chiaramente e completamente saputo da chi ha inventato l'enigma, e la forma che lo maschera e con cui deve essere spiegato è scelta intenzionalmente per questo mascheramento a metà. I simboli veri e propri sono, sia prima che dopo, problemi senza soluzione, mentre l'enigma è in sé e per sé risolto. Per cui Sancho Panza, che come sapete è, vedete, qui sostanzialmente non sta parlando di Cervantes, Hegel, però come avviene con i grandi filosofi, di tanto in tanto si fa vivo qualche autore per offrirgli una parola che altrimenti non avrebbe. Per cui Sancho Panza disse giustamente di preferire che gli si desse prima la soluzione e poi l'enigma. È un riferimento a un passo del Don Chisciotte che, come avrete capito, anche se non avete letto il libro, cosa che vi inviterei a fare perché è divertente, è un episodio di significato comico, secondo la lettura normale. Nel senso che Sancho Panza, a un certo punto, ne dice una delle sue, cioè di fronte a un enigma da sciogliere, dice che sarebbe più comodo avere prima la soluzione e che poi gli si dicesse l'enigma.
cosa che serve al momento apparentemente come una barzelletta, no? Come se uno dicesse questo è un problema matematico, cioè sapete perché non mi dai prima la soluzione? Così è più comodo. In realtà però Sancho Panza qui dice una cosa di grande rilevanza dal punto di vista di Hegel, ma anche dal punto di vista del discorso che stiamo facendo sul Don Chisciotte, nel momento in cui ci chiediamo attraverso Ortega che cosa significhi questo burlare. Perché questa di Sancho è una tipica burla da Don Chisciotte. La distinzione tra simbolo e enigma che qui sta facendo Hegel è una, ovviamente, una distinzione che non tiene conto di significati della parola enigma che questa prenderà nel lessico filosofico tardo-ottocentesco. Quando Nietzsche parlerà di enigma non parlerà certo di enigma in questo senso, è ovvio e chiaro. E quindi distingue tra il simbolo che ha come sua caratteristica quello di non poter mai essere ridotto a un significato. Perché un simbolo non è qualcosa rivestito di immagini, ma è essenzialmente il movimento attraverso cui l'adesione ad esso ne realizza la verità. I simboli non vanno sciolti, vanno vissuti. Anche la massima penetrazione intellettuale di un simbolo lo perde se non attiva una pratica simbolica. I simboli sono forme da vivere, non forme solo da interpretare. E conseguentemente non esistono simboli che possano ridursi a dei concetti. Ora, quando un simbolo viene ridotto a un puro significato intellettuale che può essere espresso indipendentemente dal simbolo, non abbiamo più un simbolo. Abbiamo in questo caso, dice Hegel, usa in questo senso l'espressione enigma, un enigma, cioè che è qualcosa di simile a un'operazione da settimana enigmistica. Cioè un concetto, lo rivestiamo con certe immagini, bisogna arrivarci. Ma nel momento in cui ci siamo arrivati, tutto il percorso lo possiamo anche lasciare. Mentre invece un simbolo è il suo percorso. Allora, dice non a caso, genialmente, Hegel, Sancho Panza sapeva che di fronte a un sapere intellettualizzato che si esprime per enigmi e non per simboli, tanto vale chiedere subito la soluzione. Ovvero sia, qui Hegel coglie meravigliosamente, attraverso l'evocazione di Sancho Panza, che si qui non sviluppa, un problema che per molti versi è al cuore della vicenda del Chisciotte, al cuore di quella stessa rapporto tra Don Chisciotte e la cavalleria, che come sappiamo è il tema esplicito più evidente del Chisciotte. Perché voi sapete, Don Chisciotte, tutti conoscete la storia, immagino. Insomma, Don Chisciotte è un personaggio appassionato di racconti cavallereschi e che vorrebbe vivere come un cavaliere dei suoi racconti cavallereschi. E che durante il suo romanzo farà tutta una serie di cose strane perché è deciso a vivere come un cavaliere, anzi, a vivere come il più grande dei cavalieri. Cioè vivere un'esistenza che sia il perfezionamento delle esistenze cavalleresche stilizzate in tutti i romanzi di cavalleria. Ecco, ora la cosa che qui immediatamente coglie Sancho Panza, che riguarda esattamente il senso del burlar, è che esiste un mondo di simboli che forse si sta trasformando in un mondo di enigmi, un mondo di simboli che sta progressivamente intellettualizzandosi, ovvero sia che ci troviamo di fronte a un orizzonte di vita in cui le grandi forme simboliche stanno cedendo le loro spoglie esteriori ad un gioco di carattere allegorico. Quindi non ci troviamo più di fronte a un mondo organizzato simbolicamente in forma sacra e magica ad un tempo, ma ci troviamo di fronte a un mondo essenzialmente retto da alcune trame intellettuali che esteriormente si rivestono di elementi estrinseci derivanti dalla tradizione simbolica, cioè degli enigmi in questo senso, eh? Giochi di immagini e di parole che al loro cuore hanno però un significato freddo e precostituito. Non a caso, in altro luogo, Hegel aveva messo in evidenza come una delle caratteristiche dell'estetica, aveva messo in evidenza come una delle caratteristiche che rendono significativo il Chisciotte era il fatto che in questo romanzo si manifestava a un livello particolarmente elevato una situazione tipicamente comica e ad un tempo stesso tipicamente tragica, quello di chi viva secondo un ordine del mondo a cui crede fortemente, a cui è fortemente identificato e che ha avuto una sua grandezza, ma che non è più quello attuale. Difatti, dice qui Hegel, in un passo in cui significativamente ha appena parlato del Goethe von Berlichingen. Voi tutti sapete, vero, che il Goethe von Berlichingen è un dramma giovanile di Goethe, che si svolge ovviamente all'epoca delle guerre, all'epoca della riforma e conseguentemente all'epoca delle guerre dei cavalieri e dei contadini. E dice appunto Hegel, infatti solo la cavalleria e i rapporti feudali sono nel Medioevo il termine proprio per questo genere di autonomia. Ma se ora l'ordinamento basato sulla legge si è più completamente sviluppato nella sua forma prosaica ed è divenuto predominante, l'avventurosa autonomia di individui cavallereschi è fuori posto. E quanto vuole ancora mantenersi come l'unica cosa valida, raddrizzando i torti, recando aiuto agli oppressi nel senso della cavalleria, cade nel ridicolo, come Don Quixote, quale ce lo descrive Cervantes. Allora, c'è stata un'epoca forte in cui l'ordine del mondo poteva essere rappresentato a suo livello più alto da individui che lo realizzassero nell'ordine interiore ed esteriore della loro avventura come cavalieri. Su questo parleremo più a lungo domani. Però nel momento in cui non ci sono più le condizioni, direi un marxista materiale, che rendano centrale questa forma di organizzazione, chi pretenda di continuare a perpetuarla cade da figura centrale a dropout, a marginale, a sbandato. Volete delle versioni più recenti, pensate a quella grandissima saga moderna che è il Western. Quante volte ci troviamo di fronte a questa situazione? Vecchio pistolero, vecchio gunfighter, no? Un po' assassino, un po' cacciatore di taglie, all'occorrenza sceriffo, il quale sostanzialmente, insomma, pistola rapidissima, 500 tacche, morti, ammazzati ovunque, sempre ben inteso col desiderio di non ammazzare, ma poi si spara, quindi si spara. Ecco, a un certo momento però cominciano a crescere la pistola. Prima poteva essere quello che decideva della pace o dell'inferno di una città, adesso è un disoccupato del mare, per cui sostanzialmente si tratta quasi sempre di scegliersi un modo di morire, più o meno glorioso. Si potrebbero citare i titoli di tutti i titoli. Spero che ci siano ancora cinque figli che sono in tanti, i figli si parli.
un caso simile, insomma. Don Chisciotte come colui che vuole vivere secondo un ordine simbolico del mondo in un mondo che non è più un ordine simbolico. Sancho Panza, che è il cuore prosaico di un mondo prosaico, dice esplicitamente che forse sarebbe meglio avere subito le soluzioni se il mondo in cui si vive è un mondo senza simboli, ma quello in cui ci vive. Questa è una tipica burla di Don Chisciotte, ma la sua serietà mi sembra compaia immediatamente con la sua. Però, secondo una prassi che non è esattamente il modello di una didattica lineare, io ho aperto una parentesi in Cervantes per aprire un'immagine di Ortega, all'interno di questa ho aperto un'immagine di Hegel, poi richiuderemo come Ortega, ma continuerò così. Quindi siete avvertiti l'ordine del corso, l'ordine logico di un discorso, non l'ordine della trattazione analistica di Ortega. È la sua natura teorica che può piacere. Thank you.